Lettura di Ars. Questa volta incontriamo un monaco del grosso modo tra il VII e l'VIII secolo. Chi sostiene comunque sia nel X, comunque siamo per lì. E Esichio che scrive pare dal Sinai e sia stato igumeno di un monastero della Madonna del Roveto, appunto, no? Ed è detto il Sinaita, o di Batos, o del Roveto. Il testo che abbiamo di fronte è una lettera che è contenuta nella Filocalia e che è dedicata a Teodulo. Recita così: Discorso per sommi capi utile per la salvezza dell'anima sulla sobrietà e la virtù. Salvezza, sobrietà, virtù, le cosiddette confutazioni o invocazioni. Ancora una volta ci troviamo di fronte al problema annoso, che non è un problema per niente, e cioè che la salvezza non appartiene a nessuna tradizione, ma alla tradizione che tutte le tradizioni, da tutte le tradizioni viene incarnata, che è la filosofia perenne, che è la tradizione con la T maiuscola, chiamiamola come si vuole. Questa salvezza non è appannaggio di questo post mortem che qualche cosa di assolutamente nefasto ha voluto farci pensare. Il post mortem non è post mortem nella storia, il tempo tuo per cui invecchi e muori, giusto e normale. No, il post mortem è dopo la tua, sei salvo dopo la tua morte dell'hic et nunc, sei salvo dopo la tua morte di adesso. Se adesso muori, sei salvo. E questo è il discorso, essere salvi dopo morti. Sì, ma non nel tempo, ma fuori dal tempo. Morire per essere salvi. Quello che Ars vorrebbe sottolineare è che il sacro è naturale. Noi siamo stati educati, abbiamo una cultura per cui il sacro era di qui e la natura era di là. Una visione del peccato, una visione sporca, una visione che ha come anima la colpa. Dio ce ne scampi. Noi non siamo colpevoli. L'uomo è colpevole se è stupido, se dorme, se rinuncia alle sue chance, se rinuncia alla sua dignitas. Ma altrimenti l'uomo è naturale, pulito. L'uomo è Dio. Non è che lo ha messo in qualche dispensa, in qualche librone o in qualche rituale di qualche forma bislacca di fanatismo, di integralismo. Dio di integrale, io è integrale, integro, ma l'integralismo, ismo, è proprio il modo per negare Dio, per dire è solo mio. Ecco, allora il Dio che è solo mio facciamo che è una buffonata. Il Dio è di tutti, abita in tutti e dobbiamo aiutare, se a Dio piacerà, tutti a vedere quel piccolo lume che magari chi lo sa, forse si fa intravedere. Iniziamo questa lettura. Era tanto importante, capire che la salvezza non è nel tempo, ma fuori dal tempo, e che noi siamo hic et nunc. Noi non siamo un ente storico, l'ente storico glielo lasciamo ai vermi. Parliamo tra un poco della esichia, cioè della quiete, da cui l'esicasmo, no? L'esichia è la quiete, la pace interna, la calma, l'assenza di preoccupazioni. Questo ci sta insegnando, questo concetto, voglio dire, è quello che questa armonia, è quel concetto che lega gli uomini a Dio, perché li fa nudi. Noi abbiamo abituato questa storia nostra a essere vestita di mille panzane. In realtà l'uomo, per fortuna, è ancora nudo, per fortuna sa ancora chiamare Dio, per fortuna sa ancora essere sensibile a Dio, sa ancora capire che se Dio avesse creato qualcosa al di fuori di sé, e lo hanno detto tantissimi, non sarebbe stato Dio. Dunque tutto ciò che vediamo è Dio, ognuno secondo i modi giusti, certo che non stiamo facendo del panteismo. E allora leggiamo un po'. Ecco la chiave, un concetto chiave, bellissimo, perché lo troviamo in tutta la mistica, ma in tutti i testi dello shintoismo, voglio dire, fino a Marco Aurelio, insomma. La sobrietà. La sobrietà, essere sobri. Essere sobri vuol dire essere all'opposto della hubris. L'uomo sobrio non è un entusiasta, anzi è un entusiasta al massimo, ma non ha la hubris, cioè non ha la trans cogitatio, non è tracotante. Ecco, tracotanza, hubris sono l'opposto della sobrietà. Sobrietà non vuol dire, non vuol dire non ridere, non vuol dire, perché ci hanno di nuovo fatto confondere le cose tristi con le cose belle. Le cose belle sono gioiose, sono felici. Detto ciò, la sobrietà, scrive il nostro grandissimo, grandissimo, splendido Ezechiele, la sobrietà è un metodo spirituale che, se è durevole e procede volonterosamente, se è durevole e procede con volontà, con l'aiuto di Dio. Senti che bella, la sobrietà è un metodo spirituale con l'aiuto di Dio, quindi che opera è grazia, senti che meraviglia. Libera con l'aiuto di Dio ogni uomo da pensieri passionali e parole e opere cattive e per quanto è possibile dona la conoscenza sicura del Dio incomprensibile e l'interpretazione dei misteri divini e dei segreti. Alla faccia del pifero. Perciò ti sta dicendo. La possibilità della conoscenza sicura del Dio incomprensibile, che non sarà mai compreso ma conosciuto, questa meravigliosa conoscenza, questa interpretazione dei misteri divini e segreti è possibile anche dappertutto, dal monaco più sperduto nel Monte Athos, che non è sperduto, a chiunque, a chi è stato confinato nelle steppe. Già. Essa è propriamente, la sobrietà, è propriamente la purezza del cuore. Che per la sua grandezza e per la sua bellezza, o per meglio dire per la nostra negligenza, è rara oggi nei monaci. Figurati te, ed era 1000 anni fa. Ci hanno educato bene, va? Ci hanno educato bene. E dice così: Cristo la proclama, la sobrietà. La sobrietà la dice beata, dicendo: Beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Essendo tale, si compra a caro prezzo. Essendo tale, si compra a caro prezzo. Sofferenza? È quella, ci passi, sta tranquillo. Devi buttare via tanta di quella fognatura, in parte tua e in parte indotta dalla storia, in parte indotta da finte religioni, eccetera. La sobrietà durevole, durevole nell'uomo diviene guida per una vita retta e gradita a Dio. E questo è accesso alla contemplazione, sobrietà come accesso alla contemplazione, e ci insegna a muovere rettamente le tre parti dell'anima e a sorvegliare con sicurezza i sensi e ad accrescere ogni giorno in sua compagnia le virtù naturali. La sobrietà è l'accesso alla contemplazione, non è la hubris. Non è la tracotanza, essere umili ma essere intelligenti, essere umili ma essere entusiasti. È questo il segreto della sobrietà. E non essere posseduti dal disordine interno. E lo vedremo tra un po'. Prosegue il nostro Ezechio. Il grande legislatore Mosè, o piuttosto lo Spirito Santo, volendo indicare l'irreprensibilità e la purezza e la capacità di comprendere, di innalzare di tale virtù, e volendo insegnarci come bisogna darle inizio e perfezionarla, dice: Bada, dice lo Spirito Santo, bada a te stesso che la parola nascosta nel tuo cuore non diventa violazione della legge. Chiama parola nascosta il solo apparire del pensiero di un'azione cattiva odiosa a Dio, la parola nascosta. Quindi bada che ciò che ti è inconscio, facciamo così per un attimo, facciamo una scivolata ma ci alziamo subito, questa parola nascosta, ecco, bada che qualche cosa di nascosto interno a te non abbia l'azione diabolica. E al solo pensiero dice di un'azione cattiva e odiosa a Dio. I padri la chiamano anche assalto, mosso al cuore da parte del diavolo. A questo assalto, appena presentatosi all'intelletto, cioè appena viene fuori, gli tengono dietro i nostri pensieri e disputano con esso, con passione. La sobrietà è la via di ogni virtù e comandamento di Dio. È detta esichia del cuore, è detta pace, è detta armonia, è detta quiete del cuore. È giunta alla perfezione per l'assenza di ogni fantasia è custodita dall'intelletto, alla faccia del pefero. Qui poi dopo si pone la differenza, è molto evidente, no? Tra fantasia e immaginazione. La fantasia, fantasma, fantasio, ecco, la fantasia è il vagolare della mente, è l'inconsapevole azione interna che arriva attraverso delle figure normalmente e che ti sega da dentro. La fantasia è il nemico principale. La fantasia è quella che si impadronisce del pensiero e ti porta all'oblio, no? Quella famosa malattia, no? Che è il padre dei vizi, che cos'è? Ecco, è questo, no? L'ozio. Ecco, l'ozio e la fantasia sono la stessa cosa, sono la non salvaguardia della sobrietà. Chi è nato cieco non vede la luce del sole e così non cammina nella sobrietà. Chi non cammina nella sobrietà non vede i ricchi fulgori della grazia dall'alto, i ricchi fulgori della grazia dall'alto, né sarà liberato da opere, parole, pensieri cattivi e odiosi a Dio, i quali al momento della morte non passeranno liberamente davanti ai principi infernali. Attenzione, eccoti qua, appamada nel buddismo, tutte le tradizioni, eccoti qua, sobrietà, eccoti, attenzione, la stessa parola, attenti. Attenzione, è il silenzio ininterrotto del cuore, da ogni pensiero. Il silenzio ininterrotto, prendi il tuo cuore, entraci e fallo sta zitto. E tra l'altro scopri poi che sta zitto da solo. Il silenzio che sempre perennemente e ininterrottamente respira, invoca Gesù Cristo, figlio dell'uomo e Dio, è questo, lui solo, quello importante. Con lui si schiera coraggiosamente contro i nemici e a lui ci si confessa. Dice poi, la sobrietà è la costante solidità del pensiero. Questa è. Dai, adesso spariamo una cosa da comparatisti ubriachi. Però pensiamo a Ignazio di Loyola o pensiamo allo yoga, che poi è la stessa cosa, no? Difatti, all'induismo, Hamsa, il cigno, che è Hamsa, che è ispirazione e espirazione. Lì, tra il battito della sistole e quello della diastole, si apre la porta a Dio. Tra i due, tra la storia e il divenire. Si apre la porta. E questo ce lo sta dicendo chiaro e tondo. La sobrietà è la costante validità e solidità del pensiero, il suo stare alla porta del cuore. Essa vede i pensieri che sopravvengono come ladri e ascolta quel che dicono e quel che fanno i sanguinari. E qual è la forma scolpita e innalzata come stele dai demoni che tenta di ingannare l'intelletto con le fantasie? Ma sono anche fantasie religiose, anche le religioni sono delle grandi fantasie. Quando ti portano a schiattare e ti danno poi quattro calci nel posteriore dicendo che sei salvo, insomma, ti hanno fatto un bel servizio. Queste diligenti attività, con sufficiente perizia, se lo vogliamo, daranno l'esperienza del combattimento spirituale. Il duplice timore segue poi gli abbandoni di Dio e gli eventi delle prove che portano alla correzione, sanno generare gli eventi delle prove che portano alla correzione. Occhio che le mie vie non sono le vostre vie, può arrivarti una saetta nelle chiappe, non c'è problema. È quella la meraviglia. Non è che Dio viene a vedere, dice, prima ti chiede scusa, cosa ti interessa? Aspetta che ti faccio contento. Attento al posteriore. Il duplice timore che abbiamo appena visto, cosa, qual è, di che cosa? Allora, il duplice timore è di non essere vivi nel cuore, cioè il sonno, l'oblio, e la minaccia della punizione. Cosa vuol dire la punizione? Vuol dire viaggiare come una scheggia e piantarsi contro un muro. E i puniti ci puniamo sempre da soli, tra l'altro. Dice poi, la correzione, dice, sa generare questa stabile continuità dell'attenzione, della suprema potenza dell'anima, dell'uomo che cerca di ostruire la fonte dei cattivi pensieri e delle cattive opere, per la quale ci vengono anche abbandonati, ecco, pensa che bello, per la quale ci vengono gli abbandoni e le impreviste prove da parte di Dio, arrivano proprio dalle cattive opere, per raddrizzare la nostra vita. Cioè, che meraviglia, no? Queste rogne, la fonte dei cattivi pensieri e delle cattive opere, dice, ci vengono anche da questi gli abbandoni e le impreviste prove da parte di Dio. Che cosa vuole Dio? Vuole raddrizzare la nostra vita. Ero sconosciuto, volli essere conosciuto, perciò ho creato l'uomo. Ciò soprattutto per coloro che, dopo aver gustato il sollievo di questo bene, lo trascurano. Ma la continuità genera il costume. Tieni duro, non restare mai d'orare. Nella nube della non conoscenza, in tutti i testi ti dicono, tu tieni duro, ma non perché sei un muscolo con 8 quintali di muscoli, semplicemente perché è una volontà che è la stessa di Dio. Tu, la tua volontà è amore. Tener duro vuol dire ama. Tener duro vuol dire non abbandonarti ai sentimenti e agli sciacquamenti di palle vari. Tener duro vuol dire amare. Tieni duro, difatti dice. La continuità genera il costume e il costume genera come una naturale frequenza di sobrietà. Costume genera come una naturale frequenza di sobrietà. Diventi sobrio. Se ami, diventi sobrio. Perché? Ma perché non è un oggetto. Tutto ti aiuta ad amare, ma tu non hai un oggetto. La donna ti aiuta ad amare, certo, ma la donna ce l'hai dentro, non ce l'hai fuori. Poi se ce l'hai fuori, viva Dio, perché no? Ma comunque anche lei sa che si appoggia, che è la virtù interna. Se non c'è niente che sia fuori di noi. Ecco la meraviglia di tutto questo. E dice difatti, la continuità genera il costume e il costume genera come una naturale frequenza di sobrietà. E questa nel tempo del combattimento, a poco, secondo la situazione, genera la contemplazione. Quindi, in parole povere, coltiva in te l'atteggiamento femmineo assoluto, la passività assoluta. Come diceva Silesio, fai un vuoto perché non può che riempirsi di Dio. E dice poi, tutto ciò di sicuro genererà la contemplazione, nel senso che alla fine tu fai vuoto, sta tranquillo, che qualcosa chissà. E la contemplazione la ricevono i perseveranti nella preghiera di Gesù. La dolce tranquillità, priva di fantasia dell'intelletto, è lo stato che proviene da Cristo. La mente che sta salda e invoca il Cristo contro i nemici e si rifugia in lui, è come un animale che, circondato da molti cani, si oppone loro in un luogo difeso. Essa osserva da lontano, spiritualmente, i nascondigli spirituali degli nemici invisibili e, per il suo continuo supplicare contro Dio, Cristo opererà la pace in lei e permarrà inviolata da loro. Dice poi, la costituzione dei mari è molta acqua, ma costituzione e sostegno della sobrietà e della vigilanza e dell'esichia profonda dell'anima, e l'abisso della contemplazione straordinaria e segreta, dell'umiltà che perdona, della rettitudine e della carità, sono la somma sobrietà e la preghiera di Gesù il Cristo. Te senti la nuova. La costituzione dei mari è molta acqua, ma, perciò, ci voglio dire, sei di fronte a una condizione nella quale tutto è possibile, ma, costituzione e sostegno della sobrietà, dell'attenzione, della vigilanza, della pace profonda. La pace viene da sola. Tu acchiappala per il codino e vedrai che qualche cosa capita. Allora, dice così, dice, la sobrietà, la vigilanza e l'esichia profonda dell'anima, l'abisso della contemplazione straordinaria e segreta, dell'umiltà che perdona, della rettitudine e della carità, sono la somma sobrietà e sono la preghiera di Gesù Cristo senza pensieri. E qui ci sono sono i quattro concetti chiave. Ecco, qui tutto il libro poi alla fine è qua. Poi dopo naturalmente ce ne sono qualche quintale dopo, comunque va bene. Allora, dunque, concetto chiave. Dunque, il primo modo della sobrietà è di esaminare frequentemente la fantasia, cioè l'assalto, poiché Satana non può operare i pensieri senza la fantasia, né presentare menzogne all'intelletto per ingannarlo. Altro modo per la sobrietà, altro modo è di avere il cuore profondamente silenzioso, sempre, e nell'esichia lontano da ogni pensiero, e pregare. La preghiera continua. Tra l'altro la loro è questa: è il nostro Signore Gesù Cristo, figlio di Dio, abbi pietà di me. E si ripete indirizzandolo al cuore. Il Musultra. Un altro metodo, il terzo, è di supplicare con umiltà il Signore nostro, Gesù il Cristo, per un aiuto continuo. Ci fissiamo la parola continua, allora sì che torna. Come mai? Chissà perché. Gutta cavat lapidem, gutta cavat la goccia, scava la pietra. Tu tieni la posizione, non essere muscolare eroe perché sei un pistola. Cerca di tenere semplicemente duro perché ti accorgi che l'amore è più bello di tutto. E quindi cosa puoi scegliere d'altro? Il quarto modo è di avere nell'anima il ricordo ininterrotto della morte. Ricordo ininterrotto della morte. Anche questo è uno strumento, no? In tutte le tradizioni. Quindi abbiamo quattro modi di vellicare, di sostenere, di mantenere la sobrietà interna. Il primo modo della sobrietà è di esaminare frequentemente la fantasia, cioè l'assalto, perché Satana non può operare i pensieri senza la fantasia, né presentare menzogne all'intelletto per ingannarlo. Dunque, attento che con la sobrietà crei una possibilità grandissima. Altro modo è di avere il cuore profondamente silenzioso, sempre, e nell'esichia lontano da ogni pensiero e pregare. Quindi il silenzio e la preghiera sono la stessa cosa. La preghiera prima o poi porta al silenzio. E forse il silenzio porta alla preghiera. Un altro modo è di avere nell'anima il ricordo ininterrotto della morte. Bisogna che chi lotta nell'intimo abbia contemporaneamente queste quattro cose: umiltà, somma attenzione, confutazione e preghiera. Umiltà, perché per lui la lotta è contro superbi demoni avversari, e per avere l'aiuto del Cristo alla mano del cuore, questa servirà essere umili, perché Dio odia i superbi, odia i tracotanti, odia la ibris. La ibris è lo stesso odio. Chi prova la ibris, in fin dei conti, odia se stesso. Attenzione, dice poi dopo l'umiltà, secondo strumento, per fare sempre sì che il tuo cuore non abbia alcun pensiero, anche se gli sembra buono. Questo l'abbiamo nel taoismo, l'abbiamo dappertutto di nuovo. Attenzione. Non è detto che il bene sia un male, non è detto che un male sia un bene. Ricordiamoci sempre, le mie vie non sono le vostre vie. Attenzione, stai attento, cioè devi stare a metà. Madhyamaka, una via di mezzo. La confusione, ecco il terzo elemento. Dopo umiltà e attenzione, la confutazione, chiedo scusa, la confutazione. Perché appena riconosce acutamente quello che gli è venuto, subito sdegnosamente contraddica il maligno. Confutazione vuol dire che noi ad ogni passo, quando vediamo arrivare qualche pensiero di qualsiasi tipo, perché non è detto che i pensieri buoni non possano essere strumenti pessimi, a questo punto li confuta e dice: risponderò a coloro che mi scherniscono con malizia, forse che l'anima mia non si sottometterà a Dio? La preghiera, infine, perché gridi a Dio con gemiti inenarrabili, subito dopo la confutazione. E prosegue. Colui che non ha una preghiera pura di pensieri, non ha l'armatura per la guerra. Dico una preghiera che opera perennemente nei recessi dell'anima, affinché l'invocazione di Cristo, il nemico che combatte copertamente, sia sferzato e arso. Fai vedere, il male viene in vista con l'attenzione. L'attenzione, ossia, l'ha detto bene, guardalo che meraviglia. Umiltà, somma attenzione, confutazione, preghiera, sono le quattro cose. Umiltà, somma attenzione, confutazione e preghiera. Dice poi: tu infatti devi guardare con lo sguardo acuto e severo all'intelletto, così da riconoscere quelli che stanno entrando e conosciuti, schiacciarli subito. Attraverso la confutazione, schiacciare subito il capo del serpente, la testa porterà tutto il corpo. E insieme grida con gemiti a Cristo e coglierai l'esperienza del divino invisibile soccorso, e allora vedrai chiaramente la rettitudine del cuore. Sorveglia che tu non abbia mai nessun pensiero nel tuo cuore, né irragionevole né ragionevole, per conoscere così facilmente i filistei, cioè i figli primogeniti del male. Quale virtù buona e soave, luminosa e dolcissima, magnifica e splendida e bella è la sobrietà che è ben guidata da te, Cristo Dio, e progredisce in molta umiltà dell'intelletto umano vigilante. La sobrietà è una cosa intelligente. Gli stupidi hanno la hybris, non hanno di sicuro la sobrietas. Infatti discende, distende fino al mare e all'abisso della contemplazione i suoi rami e fino ai fiumi dei soavi e divini misteri i suoi germogli. Questa sobrietà. Senti che meraviglia. Infatti la sobrietà distende fino al mare e all'abisso delle contemplazioni i suoi rami e fino ai fiumi dei soavi divini misteri i suoi germogli. Abbevera l'intelletto da lungo tempo arso di empietà nella salsedine dei pensieri e degli spiriti maligni e dal sentimento malevolo che è la morte. il sentimento malevolo della carne, che è la morte. Attenzione, non ha niente a che fare con lo spararsi sui marroni come ci hanno insegnato in certi moralismi cristiani. La sobrietà assomiglia alla scala di Giacobbe sulla quale Dio rimane e gli angeli salvano. Infatti essa toglie da noi ogni male, giacché taglia via la loquacità, la maldicenza, la calunnia e una serie di mali sensibili, non sopportando neppure per un poco di essere privata della propria dolcezza. Ogni pensiero entra nel cuore attraverso la fantasia di certe cose sensibili. La beata luce della divinità lo irradia quando esso abbia ininterrottamente agio, lontano da tutte queste cose e non si conformi ad esse. Cioè quando quello splendore per la spogliazione di tutti i pensieri si mostrerà all'intelletto puro. La beata luce della divinità lo irradia il pensiero, quando esso abbia interiormente agio. Lontano, in l'esichia, insomma in parole povere, la fantasia viene messa fuori e la beata luce della divinità irradierà l'intelletto, il pensiero, e si mostrerà l'intelletto puro. Quanto più sarà somma l'attenzione della tua mente, altrettanto pregherai Cristo con desiderio, e quanto più sarai negligente nell'esaminare la mente, altrettanto ti allontanerai dal Cristo. Invocare ininterrottamente Gesù con un desiderio pieno di dolcezza e gioia è la causa per cui il cielo del cuore, per cui il cielo del cuore, per cui il cielo del cuore è pieno di gioia e di calma in seguito alla somma attenzione. Ma la causa della purificazione somma del cuore è Gesù Cristo, figlio di Dio, causa e artefice di tutti i beni. Io, dice, sono il Dio che fa la pace. L'anima beneficata, che ha ricevuto ogni dolcezza dal Cristo, piena di esultanza e di amore, ricambia con la lode il benefattore, ringraziando e invocando con grande dolcezza nell'animo Lui che le ha dato la pace, vedendo spiritualmente dentro di sé Lui che scioglie le fantasie dai maligni spiriti. Così dunque, come ti ho detto, sono naturalmente adatte a unirsi tra loro la sobrietà e la preghiera di Gesù. Infatti l'attenzione somma è proprio della preghiera continua e la preghiera a sua volta è proprio della somma sobrietà e dell'attenzione dell'intelletto. Rileggo, così dunque come ti ho detto, sono naturalmente adatte a unirsi tra loro, sono congeneri, la sobrietà e la preghiera di Gesù. Infatti l'attenzione somma è propria della preghiera continua e la preghiera a sua volta è proprio della somma sobrietà e attenzione dell'intelletto. Quando tu arrivi alla somma sobrietà e l'attenzione dell'intelletto, la preghiera schizza via da sola. È come dire, prende fuoco da solo senza esca. Se ne sarebbe per sempre, ma siamo a 28. Niente, quello che si voleva dire è questa, no? Quella cosa splendida che abbiamo toccato. Questi quattro argomenti che abbiamo toccato. Dunque, il primo modo della sobrietà è di esaminare frequentemente la fantasia, cioè l'assalto. Perché Satana non può operare i pensieri senza la fantasia. Quindi tu... Se il peggiore male, corpus ermetico, il peggiore male non è la morte ma l'oblio. Dice perciò, il primo modo della sobrietà è esaminare frequentemente la fantasia. Stai attento, perché Satana non può operare i pensieri senza la fantasia. Tu appena sei mole lui ti ciula. Né presentare menzogne all'intelletto per ingannarlo. In altro modo è di avere il cuore profondamente silenzioso, sempre, e nell'esichia lontano da ogni pensiero e pregare. Sapendo che la preghiera e l'attenzione sono la stessa cosa. Se uno è veramente attento prega, se uno prega veramente è attento. Un altro metodo dei tre, dei quattro, è di supplicare con umiltà Gesù Cristo per un suo aiuto continuo. E il quarto modo è di avere nell'anima il ricordo costante della morte. Bisogna che chi lotta nell'intimo abbia contemporaneamente umiltà, somma attenzione, confutazione e preghiera. Chiudiamo la lettura di Ars con questo, che penso sia meraviglioso. State bene.